Dal Vangelo secondo Giovanni. Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è il nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono.
Allora, probabilmente con questo brano, o insomma anche un po' più completo, finiremo i nostri incontri a maggio, però ho voluto cominciare, ecco, per inserirci già, ecco, in questo cammino che noi faremo insieme ad Abramo quest'anno. Come sempre, nella prima pagina trovate l'elenco degli incontri che faremo. E anche ci ho messo la cartina, ecco, del viaggio che Abramo fa, perché così almeno quando via via, ecco, che seguiamo, che scorriamo i capitoli e la storia, appunto, di Abramo, possiamo anche saperlo collocare, ci possiamo rendere un po' conto, ecco, di che cosa significa quello che Abramo è andato a fare. Allora oggi, come vedete dai programmi e come abbiamo sempre fatto, facciamo un po' un incontro di introduzione al ciclo di Abramo, che come dice anche il nostro testo qui, ecco, nella prima pagina, si iscrive nella storia dei patriarchi. Ma quello, diciamo, che ha forse una vicenda personale di maggior peso anche per quella di ognuno di noi, di ogni cristiano, e poi dopo, alla fine, vedremo anche di ogni uomo, è quella di Abramo. Però, se nella cartina ci serve a situarlo geograficamente e spazialmente, abbiamo bisogno un attimino anche di inquadrarlo storicamente. Come si vede dalla cartina, ecco, ci troviamo, la storia di Abramo si sviluppa in quella che fin dalla scuola elementare siamo stati abituati a chiamare la mezzaluna fertile, che mezzaluna perché appunto è questa terra così un po' allungata è fertile perché a causa della presenza dei due grandi fiumi, Tigri ed Eufrate, era una zona particolarmente fertile rispetto a quelle circostanti. Ecco, questa zona si distende dall'Egitto fino al Golfo Persico e è delimitata un po' a nord-nord-est dal Caucaso, dalle montagne là del Caucaso, quindi è una pianura alluvionale che anche, come vedete scritto nella cartina, viene chiamata Mesopotamia, proprio che vuol dire terra tra i due fiumi, che sono appunto il Tigre e l'Eufrate. E questa terra, questa regione, fu invasa nel secondo millennio avanti Cristo dagli Amorrei, che erano una popolazione semita che probabilmente proveniva dal deserto dell'Arabia, e erano popolazioni principalmente nomadi, quindi appunto si spostavano, e, se vogliamo, nulla di nuovo sotto il sole, direbbe Coelet. La gente si è sempre spostata nella storia, ecco, e sempre si sposterà. Ecco. Questo non si sa perché, insomma, che si è sempre spostata si può affermare con certezza. Una parte di queste popolazioni, però, arrivate in queste zone, divenne sedentaria. Costruì delle città che diventarono le prime più antiche città-stato, che anche quelle noi poi abbiamo conosciuto un po' dalla storia greca, no? che abbiamo studiato anche a scuola, e che poi dopo in alcuni casi si sono ingrandite e hanno conquistato territori fino a costituire degli imperi, come quello di Babilonia sotto il famoso re Hammurabi, e siamo circa 1700-1600 avanti Cristo. Una parte diventa sedentaria, ma un'altra parte invece rimane nomade, quindi erano clan, famiglie riunite in clan, quindi gruppi più o meno numerosi, che si spostavano, si muovevano in questi territori a fare che cosa? A cercare fondamentalmente i pascoli per gli animali, perché come sempre, ecco, la vita dei nomadi era basata sulla pastorizia. Erano in parte anche agricoltori, perché poi quando si fermavano non è che si fermavano tre giorni, e quindi quando si fermavano poi anche coltivavano, erano diventati anche in parte agricoltori, però l'attività fondamentale era sempre quella di pastori, diciamo, ecco. E quindi erano nuclei familiari uniti tra loro, che costituivano, come dicevo, dei clan, e che si muovevano insieme agli animali e ai servi, e a dei servi che servivano appunto per gestire tutto gli animali e l'accampamento che veniva costituito. A uno di questi clan apparteneva Abramo, che è un nome tipico proprio della Mesopotamia, del secondo millennio avanti Cristo. La storia di Abramo viene, si può collocare circa XIX secolo avanti Cristo. Poi dopo vedremo che il testo che ne parla ha un'altra storia. Anzi, parliamone subito, perché vedremo che stasera ci ritroveremo diverse volte a confrontarci con la redazione, cioè la stesura, ecco, del racconto di Abramo e dei patriarchi, perché ha diverse implicazioni, è importante da diversi punti di vista. Allora, prima di tutto, ecco, il racconto della vita di Abramo ha una storia lunga, perché inizia con una trasmissione orale di generazione in generazione. Tutti i testi, del resto guardate, anche i Vangeli, inizialmente sono stati trasmessi oralmente, è la predicazione per quanto riguarda i Vangeli. Qui sono le tradizioni fondanti di un gruppo che poi dopo si costituirà come popolo al momento dell'esodo, ma questo gruppo di persone, di famiglie, riconoscevano come fondamento della loro identità e come inizio della rivelazione di Dio questa storia, questi avvenimenti che avevano come protagonisti dei personaggi che erano appunto Abramo, Isacco, Giacobbe. E come dicevo, eventi che vengono narrati risalirebbero più o meno al 1800 avanti Cristo, quindi XIX secolo avanti Cristo. Ma la prima stesura scritta dei testi che riguardano Abramo possiamo farli risalire circa al 1000 avanti Cristo. E erano dei racconti, ecco, tra l'altro racconti che riguardavano Abramo, Isacco, Giacobbe, anche separati tra loro. Mentre il testo che noi abbiamo, la Genesi che noi abbiamo, che è il testo del Pentateuco che noi abbiamo, risale più o meno al 400 avanti Cristo, al tempo di Esra, cioè il tempo dopo l'esilio babilonese. Che cosa è successo in tutto questo periodo? Abbiamo detto prima redazione 1000 avanti Cristo, più o meno ovviamente, redazione finale 400, quindi V secolo avanti Cristo. C'è stata la raccolta di tutte le varie tradizioni, il testo si è arricchito sia della conoscenza di eventi, sia della comprensione di questi eventi, sono stati sempre più approfonditi. La verità contenuta in questi eventi è stata sempre più compresa e rivelata da Dio al popolo. Quindi questo ci dice una cosa importante, su che cosa in fondo noi andiamo a fare. Noi andiamo a ripercorrere, a raccontare una storia che è stata visitata da Dio, che è una vera storia di uomini, con tutte le loro caratteristiche, ma all'interno della quale c'è la rivelazione del mistero di Dio. Quindi ci troveremo a incontrare la verità umana con tutte le sue luci e ombre e insieme la grandezza di Dio con la sua misericordia, che non è, vedremo, priva di enigmi e di complessità. E allora rivivere tutto questo per noi sarà un dono, per scoprire l'agire di Dio nella storia. Quindi, la Genesi, noi l'anno scorso abbiamo visto la prima parte, che sono i primi 11 capitoli, dove è descritta l'origine del mondo e l'origine dell'umanità. E poi è costituita da una seconda parte che va appunto dalla fine del capitolo 11 al capitolo 50, quindi con tutta la storia di tutti i dei patriarchi, che racconta la nascita del popolo ebraico e la sua missione. Tutto questo guidato da Dio, che agisce nella storia inserendovi sempre elementi di novità. E ovviamente noi percepiamo sempre questo inizio, capitolo 12, versetto 1, vattene dalla tua terra, come appunto uno dei grandi inizi nella storia della salvezza. all'interno della seconda parte del libro della Genesi c'è, diciamo, ci sono due parti, cioè, ancora possiamo individuare due parti. Dal capitolo 12 al capitolo 37, dove c'è appunto raccontato, ci sono il ciclo di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dove appunto incontriamo la chiamata di Dio a questi uomini e a tutti coloro che loro incontrano, perché si possa trasmettere la benedizione di Dio. Dio vuole trasmettere la benedizione della vita, che è la discendenza appunto che viene promessa ad Abramo, e anche la benedizione dello spazio, che è la promessa della terra. E l'ultima parte invece, dal capitolo 37 al capitolo 50, c'è una specie, oggi viene definito un romanzo storico, che è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, all'interno della quale appunto c'è questo racconto, che è proprio anche letterariamente molto, molto bello, ecco, dove l'autore della Genesi, il redattore finale, ha inserito questa storia che dice come si costruisce la fraternità, che però appunto noi, non so quello che sceglierà poi per l'anno prossimo il vescovo, ma quest'anno non ci fermeremo alla storia di Abramo, con una piccola incursione nella storia di Isacco, perché cioè, infatti il nostro testo finisce 12:25, no? Ecco, se voi guardate alla fine, invece noi andremo al capitolo 26 della Genesi, perché è un episodio della vita di Isacco che è parallelo a un episodio della vita di Abramo, e però, come è raccontato nella storia di Isacco, è molto più interessante. E poi io ce l'avevo già fatto e quindi ce l'ho messo, perché così quello è bello fatto. Oh, a me, io dico la verità, ecco. E per far contenta anche Maddalena, perché a lei piace molto quella cosa, questa storia dei pozzi, che vedremo, ecco. Allora, ecco, io sono a pagina 2. Vabbè. Quindi queste narrazioni, abbiamo detto, sono nate un po' alla volta. Questo è importante, perché come l'anno scorso vi ricordate, si partì spiegando che cos'erano i miti, e cos'è il mito, che non è novelle, ecco, ma c'è una base radicata nella storia, ecco. Quindi anche qui si parte da avvenimenti storici reali, che ovviamente oggi sono difficilmente ricostruibili, non è che queste sono le cronache di ciò che è successo. Ci sono, la base è storica, nel senso che fa la radice della storia del popolo, e la radice della storia della salvezza è passata attraverso dei personaggi, delle persone che hanno fatto certe esperienze, diciamo, ecco. Ma vanno oltre, e questo è ciò che le rende parola di Dio, perché la parola di Dio è vero che è ispirata da Dio, e questo è fondamentale. Ma perché, che cos'è che caratterizza poi in realtà la parola di Dio rispetto a una parola umana, un testo letterario qualsiasi, per quanto bellissimo possa essere? La differenza è che la narrazione che avviene nella parola di Dio ingloba la vita di chi ascolta, di noi e di tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Arriva a spiegare e a illuminare le relazioni tra gli uomini, le relazioni tra i gruppi, come vive l'uomo con se stesso. tanto che appunto la redazione definitiva del Pentateuco, che abbiamo detto appunto possiamo datare 405 secolo avanti Cristo, fanno dei patriarchi la radice da cui poi si è sviluppato tutta la storia e il popolo ebraico, dove si trova uno sviluppo, il tronco, se vogliamo, che è poi la liberazione dalla schiavitù. Ci sono dei frutti, che sono gli avvenimenti successivi all'entrata nella terra promessa. Cioè la storia che si sviluppa, e che poi dopo darà origine anche a Cristo, all'incarnazione, si radica in questi avvenimenti, che il testo ci descrive appunto come migranti in cerca di una patria, ma che non hanno diritto di averla. Sono uomini che vivono sempre al limite tra il deserto e le zone coltivate e abitate. Hanno una discreta libertà di movimento, anche se devono imparare a convivere anche con le popolazioni sedentarie. E si vedono certi momenti di guerra. Vedremo che nella storia di Abramo ci sono delle belle guerre. Si può vedere l'organizzazione della famiglia, delle tribù, che riconosce in un patriarca, cioè nel padre, in colui che ha iniziato la stirpe, l'origine di tutto e la guida di tutto il gruppo. Un'altra cosa importante è che al tempo dei patriarchi noi potremmo rimanere sconcertati quando sentiamo parlare di Dio, perché la percezione di Dio era diversa da quella che si è sviluppata dopo. All'inizio Dio non era percepito come il Dio dell'universo e non era neanche il Dio delle nazioni, il Dio di tutti gli uomini, era il Dio dei padri, era il Dio di colui del capostipite del popolo, al quale Dio si era rivelato. Poi questi gruppi che erano separati tra sé, erano nomadi, per cui si muovevano liberamente, quindi anche indipendentemente, hanno cominciato a riunirsi. Probabilmente Abramo, Isacco e Giacobbe erano capostipiti di gruppi diversi, che poi dopo hanno cominciato a fondersi, a riunirsi. E allora ecco che Dio diventa il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mantenendo anche delle specificità, perché per Abramo Dio è uno scudo, come dice nel capitolo 15. Per Isacco Dio è terrore. E per Giacobbe Dio è la pietra di Israele, come famoso episodio della vita di Giacobbe, quando fa il grande sogno della scala. Quindi c'è stata un'evoluzione nella percezione, nella considerazione di Dio. E non solo, non è finito lì, perché quando poi questi gruppi si sono insediati in Palestina, nella terra promessa appunto, hanno incontrato quindi quindi quando entrano in contatto con le popolazioni cananee che vivevano in Canaan, allora si comincia a identificare questo Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che era il Dio di questi gruppi, con il Dio appunto di queste popolazioni, che era il Dio El, che è un modo, in ebraico vuol dire Dio, significativamente. Più tardi, ecco, poi arriva la comprensione, diciamo, che diventerà poi definitiva, e se vogliamo la pienezza della rivelazione, perché allora il Dio dell'alleanza, il Dio dell'esodo, che sarà il Dio che rivela il suo nome, io sono colui che sono, Adonai. Quindi, e questo non ci deve scandalizzare, perché Dio porta, perché questo Dio lo fa anche con noi, ci porta a una comprensione, a una conoscenza e a una esperienza di Lui che è sempre più profonda, sempre più completa, no? Quante idee anche noi abbiamo su Dio che non sono immagini dell'autentico di Dio, del Dio di Gesù Cristo, ma sono in fondo forse più immagini di un Dio che ci facciamo noi. Per cui sempre c'è bisogno di compiere questo cammino di penetrazione nella comunione con Dio, in fondo, no? Ecco, sempre più forte. E tra tutti questi patriarchi, come abbiamo detto e come appunto noi dovremo affrontare in questi nostri incontri, emerge chiaramente Abramo, che è il depositario delle tre grandi promesse di Dio: la terra, la discendenza e la benedizione, che poi dopo saranno trasmesse anche a Isacco, a Giacobbe e a tutti i discendenti, quindi a tutto il popolo. Che cosa significa il nome di Abramo, che originariamente, come noi troveremo e scenderemo, perché a un certo punto, come sappiamo, Dio cambia il nome ad Abramo, no? Ecco. Allora noi, per sottolineare questo, spero di riuscire, perché poi anche a me mi scappa, di chiamarlo con il suo vero nome originario, che è Abraham, che vuol dire padre di una moltitudine. Che San Paolo poi interpreterà come padre di tutti i credenti, quindi è padre anche nostro. Abramo, forse già l'abbiamo potuto conoscere in altre occasioni, ecco, diciamo subito che è un personaggio contraddittorio e pieno di difetti. Lui è spesso presentato come diviso, come si potrebbe dire tirato per la giacchetta di qua e di là, da una parte Sara, poi Agar, Iser, Lot, Dio, ci mette anche lui la sua parte. Quindi, però ciò che caratterizza Abramo è la benevolenza di Dio. Dio fa di Abramo l'oggetto del suo amore gratuito, misericordioso, capace di riconciliare a sé la persona amata, chiamata, al di là di qualsiasi tradimento o fraintendimento. E Abramo accetta di fidarsi di Dio, si mette in cammino per questo e inizia questa avventura sulla strada di Dio che poi lo rende il nomade della fede, diciamo. Nella figura di Abramo, noi abbiamo detto, San Paolo ci presenta il padre di tutti i credenti, quindi il nostro padre nella fede. La storia di Abramo mette proprio in evidenza la sua fede, non la sua perfezione. Il suo modo quindi di relazionarsi con Dio, di ascoltare la parola, di obbedire alla parola, di fidarsi della promessa di Dio, sempre dentro alle fatiche, alle incomprensioni, alle contraddizioni che la vita di ogni uomo attraversa. Per finire, l'ultima parte vorrei dedicarla un po' a riprendere anche quello con cui noi avevamo finito l'anno scorso. Perché abbiamo sempre detto e siamo abituati a pensare che ci sono i primi 11 capitoli che parlano delle origini, che sono stati composti dopo, e poi dopo c'è dal capitolo 12 inizia la storia di Abramo. Ma come noi abbiamo visto anche l'anno scorso, in realtà la storia di Abramo comincia prima. Cioè, la Genesi non ci è presentata nella sua forma canonica, così si dice, cioè quella che noi troviamo dentro la nostra Bibbia, che è quella che è normativa per la nostra fede, come con una cesura netta. Ma c'è una connessione tra le due parti. E la connessione interessante avviene attraverso due elementi, cioè praticamente attraverso il capitolo 11, dove ci sono questi due elementi. La prima, che è la torre di Babele, l'abbiamo tutti presente, e l'ultima parte del capitolo 12, dove parla della genealogia dei padri, degli antenati post-diluviani, no, dopo il diluvio. Questi sono due elementi molto, molto importanti, perché che cosa succede? Che cos'è Babele? Velocemente, riprendo solo gli elementi che poi dopo ci servono per fare il collegamento con Abramo. Che cos'è Babele? Babele è il racconto degli uomini, si dice, che emigrano da Oriente. Oriente è sempre il luogo di Dio. E decidono di costruire una città, no? Che arrivi fino con una torre, che arrivi fino al cielo, per farsi un nome e non disperdersi sulla terra. Questo è lo scopo, è l'orientamento. Quindi è un progetto di per sé buono. Gli uomini cercano di stare insieme. Cercano, se vogliamo, la comunione, ecco una parola un po' più dal Nuovo Testamento, ma per capirci. Però è un progetto buono, realizzato però in maniera sbagliata, perché la volontà è quella di farsi un nome, quindi una volontà di potenza, di dominio. E quindi è una comunione che non è basata sullo stare insieme, ma è basata sul predominio di qualcuno sugli altri, quindi a logiche di potere, di imposizione di un'unica lingua, sicuramente quella del più forte, o forse anche del più ricco, del più prepotente, e che quindi tende a fare che cosa? A eliminare l'alterità, il fatto che ci siano delle differenze. Bisogna essere tutti sottomessi a chi ha potere di vario genere. Quindi Babele non può che crollare, perché perché contraddice il progetto di Dio, che invece consiste nel creare la differenza, l'alterità, nell'incontro, nella comunione, non nell'invidia o nella gelosia. Rispetto all'uomo di Babele, Abramo si colloca sull'altro versante, se vogliamo, perché gli uomini di Babele vogliono costruirsi una loro città, secondo un loro progetto. Abramo esce dalla sua terra, abbandona la sua parentela, la sua casa, la sua patria, per andare in una terra dove lui non ha un progetto, dove lui non ha un suo progetto, ma dove accoglie il progetto di Dio, la promessa di Dio. Non è un progetto personale di Abramo che lui deve realizzare, come era intenzione degli uomini di Babele, ma è una promessa che Dio attua mantenendo fede alla sua parola. E allora Abramo si incammina verso questa terra che non conosce, attendendo che sia Dio a rivelargliela, non lui a trovarla. Anche Abramo emigra da Oriente, se guardate la cartina non si vede bene, ma senza voltare le spalle a Dio, come gli uomini di Babele. Lui si fa guidare dalla parola di Dio, che lo chiama a seguirlo. A Babele gli uomini vogliono costruire una città con una torre per farsi un nome. Abramo invece non vuole farsi un nome, ma lascia che Dio gli dia un nome, quindi che sia Dio a fare grande il suo nome. Farò di te una grande città e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome. Genesi 12:2. Renderò grande il tuo nome. Dio che fa grande il nome di Abramo. Gli uomini di Babele non volevano disperdersi sulla faccia della terra attraverso una sola lingua, eliminando quindi le differenze. Dio sceglie Abramo nella sua unicità di persona, nella sua singolarità, nella sua lingua, perché in lui siano benedette tutte le nazioni, tutte le lingue, se vogliamo, tutte le famiglie della faccia della terra. Quindi qui c'è un progetto di comunione di Dio che è diverso da quello della unificazione, fusione voluta dagli uomini, perché Dio non elimina le differenze, ma Dio crea la comunione proprio dalle differenze, nelle differenze. E anche qui sarebbe facile fare qualche commento di attualità, ma ve lo lascio a voi, mi sembra abbastanza chiaro. E questo è il modo in cui Dio risponde al peccato dell'uomo. Dio aveva fatto un progetto di comunione, di felicità per l'uomo, che l'uomo ha rifiutato. Abramo è la risposta al peccato dell'uomo. Dio risponde non con la punizione, è interessante anche questo, Dio non punisce l'uomo, gli era venuta la tentazione, diciamo così, no, con il diluvio, ma subito dopo si è pentito, dice il testo della Genesi, ha deciso che non manderà più il diluvio per distruggere la terra e distruggere l'umanità. La risposta vera al peccato dell'uomo è Abramo, cioè è la benedizione. Dio non risponde al peccato dell'uomo con la punizione, ma con la benedizione. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi sembrava, dopo il peccato di Abramo, esserci la maledizione, la cacciata dal giardino, no? Ma di fatto la risposta di Dio non è la maledizione, ma la benedizione. È tornare a suscitare il bene dove invece la logica del peccato ha seminato il male e la morte. Questo è il primo elemento del capitolo 11 che ci fa da ponte verso Abramo. Ma ce n'è un altro, come abbiamo detto. Che spesso sfugge alla nostra attenzione, ma già noi ci abbiamo fatto caso l'anno scorso, per cui noi ormai non ci frega più nessuno, perché appunto ci sembra ovvio spesso iniziare la storia di Abramo con versetto 1 di capitolo 12, con la chiamata, no? Vattene dalla tua terra, ma la storia di Abramo comincia prima, abbiamo detto, alla fine del capitolo 11, quando nella genealogia di Terach, ecco, si parla di Abramo, dei tre figli di Terach, Abram, Nacor e Aran. E dove si dice un'altra cosa discretamente, che di solito non si... a cui non si fa caso. Nel versetto 31 del capitolo 11 si dice: Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. Poi, all'inizio del capitolo 12, si dice che Abram partì, Dio gli ha detto vattene, io ti farò la benedizione, e poi si dice Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, aveva 75 anni quando lasciò Carran, prese la moglie Sarai e Lot e tutti i beni che aveva acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. Allora, quando Dio interviene nella vita di Abramo, Abramo è già partito, in realtà. Era uscito da Ur dei Caldei, che era la zona, la città dove loro, di cui erano originari, e si erano... con l'intenzione di andare a Canaan, e si erano fermati a metà strada, a Carran, che voi vedete qua su in cima, all'apice della strada, del percorso. Quindi, si fermano a Carran. Lì Dio si rivela ad Abramo e lo mette di nuovo in cammino verso Canaan. Quindi, probabilmente, dato che Carran era un luogo proprio di dove si fermavano le carovane che viaggiavano nel deserto, probabilmente la meta ultima era Canaan, ma si fermano, ecco, perché lì c'era un luogo dove potevano un po', ecco, dopo tutto questo cammino nel deserto, che era discretamente lungo, posso dire, si potevano riposare, si potevano forse anche un po' rimettere insieme, fare provviste, insomma, ecco. E allora Dio interviene nella vita di Abramo, lo mette in marcia, ma mentre Abramo era già in cammino e aveva lasciato la sua patria. Lo ripeto perché questo, guardate, è fondamentale. E se ci avete fatto caso bene a quei versetti che ho letto, allora che cosa fa Dio? Dio gli dice: parti, e lo manda dove Abramo già stava andando, perché la meta già era Canaan. Dice, quando Tera parte con tutti i suoi figli, tutta la sua, il suo clan, parte per Canaan, e poi a mezzo trovano Haran e si fermano. Ma già la meta era Canaan. Quindi quando Dio gli dice a Abramo va, e poi si sente che Abramo si incammina verso Canaan, allora Dio lo manda dove stava andando. Che significa questo? Questo ci dice che cos'è la chiamata di Dio. Ci dice che cosa è l'intervento di Dio nella nostra vita. La chiamata di Dio, Dio interviene nella nostra vita sempre all'interno di un cammino umano già cominciato. Dio è all'origine della chiamata, l'uomo risponde, ma Dio si fa origine entrando dentro una storia. Nella storia dell'uomo che già si sta svolgendo, che però a motivo di quella chiamata, quella stessa storia cambia radicalmente, perché adesso diventa una storia che si muove in obbedienza e fiducia alla parola di Dio. La prima partenza di Abramo era una partenza, possiamo dire, normale, no? Come era normale, erano nomadi, quindi quante volte c'erano questi movimenti di questi clan, di queste tribù, che si muovevano da un luogo cercando un luogo migliore per vivere, per i pascoli, per gli animali, Era una partenza decisa dall'uomo, che andava in cerca di qualcosa di meglio. La seconda partenza invece è la partenza che Abramo fa obbedendo a Dio, nella fede. Non cambia l'itinerario. Lui già aveva deciso di andare a Canaan. Solo prima aveva deciso autonomamente, e questo non serve a nessuno. Non salva nessuno quando Abram parte per andare con Terak a Canaan. Invece quando Dio lo chiama e ci va per obbedienza, questo serve a tutti, perché questo è l'inizio della storia della salvezza. Non è andare a Canaan che salva il mondo, non è il partire che salva. Ciò che salva è partire, andare a Canaan, obbedendo alla chiamata di Dio. Questo cambia tutto. Perché Canaan, da un paese dove andare a cercare un po' di pascolo migliore, si trasforma nella terra promessa. Allora il viaggio di quest'uomo, che era il viaggio che facevano tanti altri in quel tempo, si trasforma nella tappa decisiva della storia della salvezza, perché è all'origine della storia della salvezza. Abramo fino a questo punto era solo uno che si spostava da un paese a un altro, rimanendo sempre però uno che veniva da Ur dei Caldei. Adesso invece, obbedendo a Dio, Abramo diventa uno che ormai è straniero per sempre. E questo è un elemento fondamentale. Noi tante volte, no, questo devo dire che prima di approfondire un po', anch'io ero un po', c'era un po' questa idea, no, che Abramo, uno che parte, lascia tutto per partire, per andare dietro al Signore, per andare verso l'ignoto, no? Un po' come un eroe, no? Ecco, come a volte noi oggi pensiamo, tante volte si pensa ai missionari, no? Che partono, vanno in luoghi di sofferenza, lasciando tutto. La Genesi non parla di questo, non dice così. Abramo non ha lasciato tutto, perché lui porta dietro di sé tutto, porta la moglie, porta i servi, porta gli animali, dice no, tutto quello che aveva accumulato nel tempo che era stato lì a Carran. Non parte verso l'ignoto, ma parte verso Canaan, che era una terra che evidentemente non conosceva per esperienza, ma che quantomeno per sentito dire, sapevano che era una terra fertile, era una terra ricca. Non è vero che lascia la sua famiglia, perché è vero che Terach muore a Carran, ma tutto il resto se lo porta. Porta Sara, abbiamo tutti i servi, porta Lot, che è il suo nipote, si porta dietro tutto. Quindi la partenza di Abramo non è in realtà una partenza molto eroica. C'è un eroismo, ma è l'eroismo della fede, di una fede radicale, perché quello che succede ad Abramo ora è molto peggio che lasciare tutto, lasciare i propri beni. Quello che succede ad Abramo è peggio che lasciare la famiglia. Adesso Abramo diventa straniero per sempre, perché a lui non è più possibile tornare indietro. Perché se lui fosse partito, Dio l'avesse fatto partire da Ur dei Caldei, avrebbe avuto sempre una patria dove tornare. Ma il luogo da dove Dio fa partire Abramo non è la sua patria, già non è la sua patria. Quindi è in Abramo il popolo ebraico, e questo sarà sempre difficile per loro accettarlo, ma tutta la discendenza di Abramo, quindi anche noi, siamo in qualche modo costituiti stranieri. Interessante, perché questo e si vedrà nella storia di Abramo, questo viaggio che Abramo fa peregrinando, arriva in Egitto, ritorna indietro, è in realtà un percorso, un viaggio che lui fa dentro se stesso, alla conoscenza di chi è lui, deve conoscere chi è lui stesso. E questo, guardate, lo vedremo poi, questo appunto ci proietta poi nella prossima volta che cominceremo, allora, dal capitolo, questo famoso capitolo 12, ecco, ma l'espressione che noi siamo abituati a tradurre vattene dalla tua terra, in ebraico è un imperativo che, ve lo dico, perché almeno si fa un po' dalla ganzina, che in ebraico è lech, lecha, che si potrebbe tradurre letteralmente va verso di te, va verso te stesso. Allora questo è il pellegrinaggio che fa Abramo, e allora il pellegrinaggio anche che noi iniziamo stasera, che è un pellegrinaggio interiore della fede.